Ազգային ժողովի հերթական ընտրություններ և ընտրությունների արդյունքում հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որը
Ecco, un applauso che accompagna il discorso dunque di un personaggio politico noto allo scenario armeno, dove però questa tornata elettorale ha significato molto anche per l'Unione Europea. Nicole Pashinyan ha detto: continueremo il percorso di riavvicinamento con l'Occidente, ma manterremo anche la nostra partecipazione, la nostra adesione all'Unione Economica Euroasiatica, ha dichiarato dunque lunedì. A leggere innanzitutto questa dichiarazione e di quanto si avvicini, ecco, aggiungo io, a questo cosiddetto non allineamento, forse noto per quanto concerne il leader di questa parte dell'Europa, con me stamane c'è Marilisa Lo Russo. Buongiorno Marilisa.
Buongiorno.
Ricordo, dottoressa in democrazia e diritti umani, collabora con l'Osservatorio Balcani e Caucaso e come esperta di Russia, Armenia e Georgia con Rights in Exile per i diritti dei richiedenti asilo. Marilisa Lo Russo, iniziamo proprio da queste parole che abbiamo sentito. E cosa questo risultato, letto in maniera diversa, lo diciamo leggeremo sia da parte di Mosca che di Bruxelles, significa? Cosa significa per l'Armenia di oggi?
Ma innanzitutto è un risultato in qualche modo anche un po' sorprendente, nel senso che, per carità, sono state confermate quelle che erano le previsioni di voto. E si sapeva che, insomma, Pashinyan sarebbe stato intorno al 50%, qualcuno diceva di più, qualcuno di meno, ma insomma qualcuno parlava addirittura della possibilità di arrivare alla maggioranza costituzionale. Però insomma si sapeva che il partito sarebbe uscito in qualche modo come partito che aveva un più alto numero di consensi. È comunque un risultato sorprendente per quello che è successo negli ultimi anni, nel senso che queste sono le prime elezioni che a scadenza regolare dal 2017, nel 2018 sono state anticipate per la rivoluzione, nel 2021 per la guerra, quindi insomma una fase molto concitata della vita politica, che appunto ha visto questo partito affrontare due sconfitte militari, la pandemia, il conflitto in Ucraina, che ha cambiato completamente i rapporti anche con Mosca nello spazio post-sovietico, con Mosca divenuto un partner molto imprevedibile, in qualche modo anche inaffidabile per l'Armenia, e recentemente, come avete menzionato, peraltro il conflitto in Iran. Ricordiamo che l'Armenia confina col paese, quindi le turbulenze regionali sono molto sentite. Quindi sicuramente una conferma elettorale che arriva a un terzo mandato molto complicato, in quella che appunto sta diventando un collo di bottiglia geopolitico e geostrategico per il Caucaso.
E Marilisa Lo Russo, ecco, volevo fermarti su questo chiedendoti anche questa figura. Giustamente hai detto che sono tornate elettorali che di fatto si perpetuano negli anni in maniera ciclica dal 2017, lo stesso Pashinyan è una figura nota dal 2018, e alcune corrispondenze che ci sono arrivate dalla capitale Yerevan hanno intanto documentato che non ci sono stati i grandi festeggiamenti ieri, anche se c'era tutta questa attesa nei confronti del risultato elettorale, soprattutto fra i giovani, che dicono: c'è da troppo tempo Pashinyan al potere, però c'è anche quella frase: non cambiare perché tutto possa cambiare. Insomma, come convivono queste anime, diciamo, armene anche nel votare Pashinyan per votare contro un'altra interferenza, quella di Mosca?
Certo, allora diciamo che non ci sono state grosse spaccature, si parlava di possibilità di spaccature geografiche fra le aree più vicine al confine, che sentono di più del rapporto con l'Azerbaigian e quindi di questa pace che questo partito sta portando avanti strenuamente, convintamente, insomma. Non ci sono state questo tipo di spaccature, quindi si è dimostrato che il programma del partito, almeno per i rapporti con l'Azerbaigian, non ha spaccato l'elettorato su linee almeno geografiche. Come avete detto voi, dal punto di vista invece generazionale, c'è una generazione di giovani elettori che non ha conosciuto l'Armenia precedente alla rivoluzione di velluto di Pashinyan e che è più aperta a cercare un'alternativa, anche perché oggettivamente il terzo mandato è molto difficile in una democrazia non bloccata raggiungerlo, appunto a maggior ragione in una situazione di grande turbolenza. L'alternativa non è arrivata questa volta, sicuramente non è arrivata anche da parte di alcune formazioni tipo l'Alleanza Armena, per l'incapacità di rinnovare anche diciamo, il parterre politico del partito, insomma, si ripresentava ancora col vecchio presidente Kocharyan, che non è una figura popolare, che ha dimezzato i voti rispetto al precedente. La novità invece è stata chiaramente questo partito di natura chiaramente oligarchica, Armenia
Esatto.
Forte, esatto, della famiglia Karapetian. Dico la famiglia Karapetian perché il suo partito non poteva candidarsi dagli arresti domiciliari, il nipote Narek Karapetian, quindi è diventato il volto del partito e forse ha fatto meglio dello zio dal punto di vista della comunicazione, che è però apertamente filorussa e ha ricevuto il sostegno aperto di Putin durante un'intervista che ha chiesto apertamente a Pashinyan di far correre i russi che volevano partecipare alle elezioni, ed è stato rimboccato che chi ha la doppia cittadinanza non può rincorrere, non può coprire incarichi politici. Però, insomma, non si sa poi quanto questo supporto esplicito di russe di Putin abbia aiutato o, diciamo, danneggiato il partito. È chiaro che c'è una spaccatura all'interno del quadro politico, una polarizzazione fra l'opposizione che è più appoggiata dalla Russia e il partito di Pashinyan, che è un partito chiaramente filo-occidentale.
E
Il
infatti proprio
supporto
su
diretto.
questo ci sono vari, diciamo, enormi distanze, diciamo, leggendo il risultato finale fra quello che è l'opposizione armena e il risultato di vittoria di Pashinyan, anche se ha ottenuto, diciamo, poco meno del 50%. Hai menzionato giustamente Mosca, interferenze russe, uno scenario che ovviamente è stato evocato soprattutto dalle cancellerie europee, che hanno guardato con moltissima attenzione ovviamente il risultato e questa tornata elogiando il risultato. La nostra rassegna da stampa estera stamane, Luigi Spinola, appunto, ha menzionato per via di Medusa come l'amministrazione presidenziale russa ha raccomandato che i media statali e filo Cremlino sottolineassero nella loro copertura giornalistica che il partito di Pashinyan aveva ottenuto meno del 50% di voti, cioè di leggere questo risultato come una perdita. Non sono mancate le solite appunto, dichiarazioni di Maria Zakharova, che appunto, ha detto che sui partiti di opposizione è stata esercitata una pressione senza precedenti. E poi a fine maggio, ricordiamo che lo stesso presidente russo ha esortato l'Armenia a indire un referendum il prima possibile sull'adesione dell'UE o sulla permanenza dell'Unione Economica Euroasiatica. Allora, dicevamo, Pashinyan ha detto vogliamo continuare verso Bruxelles e vogliamo anche rimanere in questa alleanza. Come viene visto da Mosca questo risultato? Cioè, cosa significa più che altro? Perché abbiamo detto come viene visto, ma cosa significa e soprattutto è una sconfitta per il Cremlino?
Sì, sicuramente sì, nel senso che per quanto sia difficile sapere che tipo di informazioni arrivano al Cremlino, probabilmente si era molto sperato a Mosca nel progetto Karapetian. Che questo risultato che partito Pashinyan potesse arrivare in alto, sì, però ricordiamo che tra l'altro i dati non sono definitivi, nel senso che solo il 14 giugno avremo i dati elettorali perfetti, quindi sapremo esattamente se c'è o non c'è questo 50%. È difficile che adesso si scegli di un andato percentuale, però bisogna ancora ricompattare anche il voto digitale, quindi insomma ci sono ancora delle piccole valutazioni da fare su esattamente i numeri e quindi anche le riflessioni dovute. È sicuramente una sconfitta con la quale il Cremlino adesso deve convivere. Le prime azioni ci fanno immaginare che questa insistenza sui brogli elettorali porrà sempre una certa questione di legittimità da parte del Cremlino verso Pashinyan, ma già in passato la retorica del Cremlino verso di lui personalmente è stata molto pesante. Spesso è stato definito il temporaneo governo armeno, come se dovesse perennemente cadere. E quindi, insomma, è chiaro che la convivenza con questa compagine governativa armena è molto difficile per il Cremlino e indesiderabile, questo è molto evidente.
E hai menzionato un
Le
altro aspetto, Marilisa, questo vorrei affrontare in chiusura di questa pagina, ovvero hai menzionato che sono state le tornate elettorali dove l'Armenia doveva anche affrontare varie sconfitte, non ultima quella di, sì. Di perdita di Nagorno-Karabakh dall'Azerbaigian nel 2023, ed è stato mm-hmm. davvero uno degli aspetti molto evocati da chi si è recato alle urne domenica, e soprattutto per gli armeni, è una sconfitta notevole. Volevo chiederti come questo quanto è importante Nagorno-Karabakh per gli armeni di oggi, e quanto è visto come sconfitta di Pashinyan, e cosa, che fine hanno fatto 100.000 armeni che hanno dovuto lasciare questa regione?
Sì, sicuramente la questione del Karabakh è la svolta anche nei rapporti con la Russia, nel senso che l'allontanamento dalla Russia è fondamentalmente legato alla delusione per il mancato appoggio militare per i Karabakh. Quindi è una scelta obbligata quasi quella dell'Armenia, quella di differenziare e le proprie relazioni. Ed è anche perché il motivo per cui, tornando anche a quello che avete chiesto prima, l'Armenia tende a voler rimanere il più possibile nel seminato e mantenere rapporti positivi con tutti, nell'idea non di avere una politica che esclude una parte o l'altra, ma fondamentalmente di coltivare rapporti più positivi possibili con chiunque dopo una condizione di grande isolamento e un decennio drammatico oggettivamente. Karabakh è perso. Territorialmente gli armeni che risiedevano in Karabakh sono quasi tutti in Armenia, stanno alcuni prendendo la cittadinanza, per la prima volta 20.000 di loro hanno votato alle elezioni, sono chiaramente molto critici verso questo governo, che è quello accusato della sconfitta, per quanto chiaramente la supremazia militare dell'Azerbaigian ha dimostrato che la arretratezza militare dell'Armenia era legata a decenni di mancate riforme nel settore della sicurezza, chiaramente, e appunto a una grande mancanza di comprensione di quella che significava la protezione russa, che è appunto stato probabilmente il grande momento di rottura con Mosca, appunto. E, sicuramente c'è molta differenza fra le vecchie generazioni e quelle nuove, nel senso che buona parte dei giovani hanno vissuto il Karabakh con maggior distacco di chi aveva invece vissuto il dramma della prima guerra del Karabakh negli anni 90.
E sicuramente questo è uno dei episodi che ha segnato anche il risultato, come ci diceva Marilisa Lorusso, il cui risultato avremo con la massima certezza solo a giugno. Per il momento si elogia, almeno da parte dell'Europa, la vittoria di Pashinyan. Marilisa Lorusso, grazie davvero per essere stata con noi a Radio Tremondo.
Grazie a voi, buon lavoro.